Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La punizione arriverà. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, parla al Libano dopo le esplosioni di cerca persone walkie-talkie e dice: Israele ha dichiarato guerra. Cresce il timore di un conflitto ampio mentre Tel Aviv approva il piano militare per il fronte nord. In esteri, testimonianze e analisi. Stati Uniti, la scommessa di Donald Trump. Dal comizio di Long Island, il candidato repubblicano sceglie di ignorare le richieste del partito e continua a lanciare il suo messaggio radicale, razzista e roboante. Hong Kong, 14 mesi di carcere per una t-shirt. È la prima condanna in base alla nuova legge sulla sicurezza della città. Il crimine, aver indossato una maglietta con uno slogan di protesta. World Music, dall'isola della Reunion, la musica di Annoaro, che unendo tradizione e contemporaneità parla direttamente al profondo del cuore. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito andando in Libano. Oggi pomeriggio c'è stato l'atteso discorso del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, dopo le esplosioni delle passate 48 ore di cerca persone e walkie-talkie. Il numero dei morti nei due giorni è salito a 37, migliaia i feriti, gli ospedali in tutto il Libano sono in grande affanno, come vedremo tra poco, e proprio mentre Nasrallah parlava, l'esercito israeliano da un lato approvava il piano per il fronte nord, dall'altro bombardava il sud del Libano. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che Israele è entrato in una nuova fase della guerra. Nasrallah, nel suo discorso, che è durato un'ora, ha parlato del grande colpo subito da Hezbollah e ha accusato Israele di terrorismo. Ecco, questo che sentite è proprio Hassan Nasrallah. Andiamo però con ordine. Shawki Senussi mi ha raggiunto in studio. Shawki, allora cosa possiamo dire di questo discorso?
Buonasera Martina, intanto ha parlato per circa un'ora, un quarto rispetto ai suoi soliti discorsi, un discorso tutto centrato sulle ultime 48 ore. Prima di tutto ha fatto una descrizione di quello che è successo, ha detto: abbiamo assistito a un grande massacro in tutto il paese, Israele ha superato tutte le linee rosse, voleva uccidere 5.000 persone in un minuto. Ha fatto esplodere dispositivi di comunicazione molto diffusi in diversi strati della società senza preoccuparsi di dove si trovassero. Alcune esplosioni si sono verificate in ospedali, mercati, strade pubbliche, case e luoghi occupati principalmente da civili. E poi ha detto che è stata una dichiarazione di guerra, oltre ad essere un atto di terrorismo. Poi ha illustrato gli scopi di questi attacchi. Secondo Nasrallah, Tel Aviv ha voluto assassinare i quadri e la leadership di Hezbollah, seminare il terrore nel paese per isolare il partito sciita e soprattutto tentare di fermare con questa intimidazione l'appoggio alla causa palestinese. E qui arriviamo ai risultati di questi attacchi delle ultime 48 ore. Ha fatto una premessa, ha detto: non c'è dubbio che abbiamo subito un duro colpo che non ha precedente nella nostra storia, ma poi ha affermato che Netanyahu e Gallant non hanno raggiunto i loro scopi. Fermiamo la guerra solo se Israele si ferma a Gaza. Infine ha concluso il suo discorso con una serie di messaggi rivolti a Israele.
L'adwan ladhi hasal huwa adwan kabir.
Non c'è dubbio che questa aggressione sia un attacco grave senza precedenti. Israele subirà una dura ritorsione e una giusta punizione, dove se lo aspettano e dove non se lo aspettano. Ma vorrei cambiare metodo. Non parlerò né del tempo né del luogo della risposta. Ovviamente arriverà la punizione. Quando? Dove? Come? Lo si saprà quando arriverà il momento. Non ne parleremo qui. Siamo entrati nella parte più sensibile e più profonda del confronto.
لأننا هنا في جزء من المعركة الأكثر دقة وحساسية والأكثر عمقا وأهمية.
Shawki, un'ultima cosa, ma Nasrallah ha parlato solo all'interno o ha rivolto solo all'esterno o ha rivolto messaggi anche all'interno?
Ma ha mandato un messaggio anche all'interno e riguarda l'inchiesta in corso, perché sospettano delle complicità dentro il paese. Ha detto: abbiamo istituito delle commissioni d'inchiesta tecniche di sicurezza e stiamo studiando tutte le ipotesi. Siamo quasi arrivati a una conclusione, ma la questione è ancora oggetto di attenta indagine e monitoraggio sia a livello aziendale, di produzione, di trasporto delle procedure in Libano o di distribuzione. Una volta raggiunta una conclusione verranno intraprese le azioni appropriate. Quindi ha fatto capire che comunque non solo ci sono state delle lacune, ma ci sono state anche delle complicità.
Grazie Shawky Senussi. E come dicevamo, la popolazione libanese aspettava con grande apprensione il discorso di Nasrallah in un clima di elevata tensione e paura, aggravatosi ovviamente negli ultimi giorni. Questi attacchi ai dispositivi di telecomunicazione puntano evidentemente anche alla psiche delle persone, e nella stessa direzione vanno i jet da guerra che durante il discorso di Nasrallah hanno sorvolato Beirut a bassa quota, rompendo il muro del suono. Nella capitale libanese abbiamo raggiunto Virginia Sarotto, cooperante di ARCS Culture Solidali.
Ci aspettavamo che ci sarebbero state delle esplosioni, ci sono state molto molto forti, non erano mai state così forti, e sono state anche precedute da proprio un rumore di aerei molto molto basso sulla città. E poi insomma ci sono state due esplosioni, appunto rotture del muro del suono e esplosione di thermal balloons, li chiamano. Sembra proprio un'esplosione di una bomba, cioè tremano le finestre. Diciamo che lo sapevamo tutti che sarebbe successo. Detto questo, ovviamente non è che spaventa di meno, e questo è l'obiettivo, cioè questo è il punto di queste azioni qua, cioè fare proprio una guerra psicologica, mettere paura alle persone. E quindi, anche se lo si aspetta e ci siamo e si sono i libanesi un po' tutti abituati, l'altro lato diciamo è la stanchezza psicologica, che è tantissima e che secondo me è quello che si sente di più dopo questo anno di guerra praticamente, e anche dopo diciamo un anno di guerra che è iniziato in un momento in cui il Libano comunque era già estremamente sotto pressione per altri motivi, cioè c'era una crisi economica molto grossa, erano passati solo 3 anni dall'esplosione del porto, insomma arrivava già in delle condizioni veramente molto precarie, e in più è iniziato questo conflitto, per cui secondo me quello che si vede, si sente di più nelle persone è la stanchezza psicologica di vivere in una costante instabilità, di non sentirsi mai al sicuro, di essere proprio in balia di delle forze che non puoi controllare.
C'è paura che questa insicurezza si aggravi ulteriormente con un'escalation più grande?
Sicuramente sì, devo dire che negli ultimi 2-3 mesi anche nei libanesi ho visto un aumento della paura reale che questa cosa potesse accadere, no? Perché poi ci sono quei meccanismi di un po' di normalizzazione che servono per sopravvivere, che ovviamente uno deve mettere in atto, no? E insomma, dopo 10 mesi che comunque si dice sempre ci sarà questa invasione, ci sarà questa invasione, però non avviene mai, a un certo punto anche loro hanno cominciato a dire vabbè, andiamo avanti, facciamo le nostre vite, teniamo i denti stretti e basta. Però devo dire che negli ultimi 2-3 mesi e soprattutto in questi ultimi giorni c'è una seria preoccupazione, c'è una gravità della situazione che fa pensare che questa cosa possa accadere, e anche se poi di fatto appunto questo attacco è stato, cioè non ha precedenti per il tipo di violenza proprio diffusa nella popolazione, cioè è successo veramente queste micro esplosioni al mercato, per strada, nelle macchine, cioè è diverso da quello che è sempre stato fatto finora da parte insomma degli israeliani sul Libano. È veramente un altro livello di guerra psicologica e di guerra anche reale, perché gli ospedali sono intasati, perché hanno fatto 3.000 feriti un giorno, 500 il giorno dopo, sono morti dei bambini.
Gli ospedali riescono a reggere?
No, non riescono a reggerlo, nel senso che è un sistema sanitario che già prima era molto sotto pressione ovviamente, e quindi con questo afflusso improvviso di feriti che sono stati appunto 3.500 in 2 giorni, chiaramente è stato, cioè, ha messo sotto pressione tantissimo il personale medico. Le cose che ci dicevano sostanzialmente erano: levatevi dalle strade e se potete donate sangue, perché c'erano ambulanze di continuo, quindi chiaramente anche le forze proprio del sistema sanitario sono veramente un po' al limite.
Ecco, il timore, come sentivate, è evidentemente quello di un conflitto più ampio, è il timore dei libanesi ma anche della comunità internazionale. Sentiamo Emanuele Valenti. Scusate, ecco.
Americani ed europei hanno detto che stanno facendo di tutto per evitare una guerra su larga scala tra Israele ed Hezbollah libanesi. che in sostanza vorrebbe dire un conflitto regionale in Medio Oriente, difficile che ci riescano. L'operazione dei servizi israeliani, che questa settimana ha provocato decine di morti in Libano, ha fatto fare alla crisi un ulteriore salto di qualità. Il discorso del leader di Hezbollah, Nasrallah, questo pomeriggio, lo ha confermato. Nessuna delle due parti è intenzionata a fare un passo indietro. Nasrallah ha detto che i suoi continueranno a colpire il nord di Israele, fino a quando non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza, costi quel che costi. Il governo Netanyahu, da parte sua, ha ribadito più volte in questi giorni che invece il suo prossimo obiettivo è quello di far tornare nelle loro case decine di migliaia di sfollati che vivevano fino a pochi mesi fa lungo il confine libanese. Certo, la fine della guerra a Gaza potrebbe fermare questa nuova inevitabile escalation, ma al momento non ci sono segnali in questo senso. L'esercito israeliano dice da mesi ormai che un intervento di terra in Libano è inevitabile. E visti gli sviluppi di questi ultimi giorni, sembra appunto ancora più inevitabile. Nasrallah ha promesso una risposta importante agli ultimi attacchi di Israele, aggiungendo esplicitamente che nessuno saprà come e quando. Secondo i media iraniani, anche i guardiani della rivoluzione, l'elite militare di Teheran, hanno minacciato una dura risposta da parte dell'asse della resistenza, quindi gli alleati iraniani in Medio Oriente. Queste ultime due dichiarazioni sembrano confermare la strategia, forzata dagli eventi, dell'Iran e dei suoi alleati in Medio Oriente, a partire dagli Hezbollah libanesi, che per geografia, storia e forza militare sono gli alleati principali, i più forti. Sulla carta nessuna marcia indietro, ma allo stesso tempo nessun conflitto aperto con Israele, almeno fino a quando sarà possibile, perché l'impatto sarebbe troppo forte anche per le rispettive società, quindi quella iraniana e quella libanese. In fondo gli iraniani, ogni tanto lo dimentichiamo, non hanno ancora risposto all'uccisione a Teheran durante l'estate del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Come l'esplosione dei cercapersone, dei walkie-talkie, anche quello ha rappresentato un duro, durissimo colpo per chi lo ha subito, colpo che ha messo in luce tutte le sue debolezze. L'asse della resistenza, Iran, Hezbollah, milizie sciite in Iraq e Siria, Houthi dello Yemen, punta a indebolire sempre di più Israele, ma probabilmente senza arrivare a una guerra aperta, che porterebbe inevitabilmente all'intervento diretto dell'Iran, ma anche degli Stati Uniti a supporto di Israele. L'operazione dei servizi israeliani di questi ultimi giorni potrebbe essere stata una provocazione proprio per costringere Hezbollah a rispondere in maniera importante, dando così il pretesto a Netanyahu per lanciare l'attesa operazione di terra in Libano. Finora non è successo, ma non è chiaro fino a quando questo quadro potrà rimanere così, sospeso.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, dove a ormai poche settimane dalle elezioni presidenziali si delinea in modo sempre più chiaro la strategia di Donald Trump ed emerge con ancora più evidenza dal comizio di ieri sera di Long Island. Sentiamo Roberto Festa.
Il comizio di Donald Trump al Nassau Coliseum di Uniondale a Long Island, poco lontano da New York City, è interessante per diverse ragioni. Trump arriva infatti ai margini del grande potere democratico, appunto la città di New York, non per cercare un compromesso, una conciliazione, ma per rilanciare nel modo più brutale gli elementi estremi e radicali del suo messaggio. Il comizio è stato, potremmo dire, un puro proverbiale Trump: attacchi roboanti, razzisti contro i migranti, Trump ha ripetuto la storia dei cani e dei gatti mangiati dagli haitiani a Springfield, Ohio, tra l'esultanza della folla che urlava uno slogan, Save the Cats, cioè salva i gatti. Trump ha detto che andrà proprio a Springfield, nonostante il sindaco repubblicano della città lo abbia implorato di starsene lontano. Da quando infatti è partita la bufala dei cani e dei gatti mangiati, a Springfield sono esplose tensioni, polemiche, con decine di allarmi bomba negli edifici pubblici. Trump ha detto che andrà anche a Aurora, Colorado, altro luogo sacro, potremmo dire, della retorica anti-immigrati dei repubblicani. I repubblicani sostengono infatti, anche qui senza alcuna prova, che la città è ormai nelle mani di una pericolosissima gang di migranti. E poi Trump ha ripetuto la storia delle elezioni che sono state rubate a lui nel 2020, e ai confini della città di New York si è lanciato in un attacco durissimo proprio contro New York. Ha detto che New York è in piena decadenza, una città devastata dal crimine, dai migranti, con le strade zozze, la metropolitana che non funziona, un'amministrazione corrotta. E poi c'è stato il consueto teatro, potremmo dire, dell'ego trumpiano. Potreste non vedermi più, ha detto Trump, alludendo ai due attentati, uno sicuro e l'altro presunto, di cui è stato oggetto negli ultimi mesi. E poi Trump si è paragonato a Elvis Presley, spiegando che però lui è meglio di Elvis, perché sale sul palco senza la chitarra, suscitando però lo stesso entusiasmo. Nell'insieme dunque il rally di Long Island mostra che Trump ha scelto di non seguire quello che in molti nel suo team e tra i repubblicani continuano a consigliargli, e cioè attenuare i toni, smetterla con i proclami più controversi che non piacciono ai moderati, non parlare di elezioni rubate, di complotti giudiziari, concentrarsi soprattutto sull'economia. Trump, forse per temperamento, forse per calcolo, fa invece quello che ha fatto con successo nel 2016 e con meno successo nel 2020, cioè esaspera i toni, lancia messaggi apocalittici, smuove la pancia più razzista, più profonda del suo elettorato. A differenza di molti dei suoi collaboratori, è infatti convinto che così vincerà le elezioni. La sua dunque è una scommessa difficile, ma comunque non improbabile. Del resto, i sondaggi mostrano che l'apocalisse trumpiana non è poi così impopolare tra gli americani. Il sondaggio pubblicato questa mattina sul New York Times è a questo proposito molto interessante, cioè a livello nazionale, Trump e Kamala Harris sono praticamente appaiati, 47% l'uno, 47% l'altra. La corsa resta quindi aperta, la retorica radicale di Trump in fondo piace almeno appunto a una parte consistente degli americani. C'è comunque un dato interessante e molto positivo per Kamala Harris nel sondaggio del Times. In Pennsylvania infatti la candidata è al 50% contro il 46% di Trump, 4 punti di vantaggio, un ottimo risultato. Come sappiamo, le elezioni americane non sono decise dal numero di voti a livello nazionale, ma dai collegi elettorali conquistati nei singoli stati. Se Harris appunto conquista la Pennsylvania insieme a Michigan e Wisconsin, che sembrano già andare nella sua direzione, ha vinto Kamala Harris le elezioni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
A Hong Kong, un 27enne è stato condannato a 14 mesi di carcere per sedizione. L'uomo era stato arrestato lo scorso giugno perché indossava una maglietta e una mascherina con gli slogan delle proteste del 2019. Si tratta della prima condanna in applicazione dell'articolo 23, un'ordinanza introdotta lo scorso marzo che espande la legge sulla sicurezza nazionale del 2020 e rende sempre più difficile l'espressione del dissenso a Hong Kong. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Fino a non molti anni fa, Hong Kong era il centro finanziario più importante dell'Asia, terzo al mondo dopo New York e Londra. Era la città più internazionale del continente, con un movimento culturale, tra cinema e musica, tra i più rilevanti a livello globale. I motivi sono presto detti. Nel 1997 il Regno Unito ha ceduto l'isola alla Cina, con una promessa. Per 50 anni, fino al 2047, Hong Kong avrebbe mantenuto ed espanso le sue libertà. Un paese, due sistemi. Un accordo che faceva comodo anche a Pechino, che avrebbe avuto una via preferenziale per l'accesso ai mercati finanziari occidentali. Ora tutto questo non è più vero. Dal 2014 e con l'inizio della presidenza Xi Jinping, Hong Kong ha messo da parte le sue aspirazioni internazionali per addentrarsi in una progressiva assimilazione da parte di Pechino. La repressione del dissenso è diventata sempre più intensa e gli abitanti di Hong Kong sono scesi in piazza per farsi sentire. Il culmine delle proteste è stato nel 2019. E il governo ha risposto con una repressione totale. Nel 2020 ha introdotto una prima legge sulla sicurezza, con un tasso di condanna degli oppositori del 100%. Gli arresti sono cresciuti a dismisura e le rare proteste sono state brutalmente soppresse. Il dissenso è stato paralizzato. Lo scorso marzo è stato approvato l'articolo 23, che espande la legge del 2020. Si tratta di un'ordinanza per la salvaguardia della sicurezza nazionale, che vieta qualsiasi forma di tradimento, secessione, sedizione, sovversione o addirittura legame con enti stranieri. Proprio in questi giorni c'è stata la prima condanna in applicazione dell'articolo 23. Chu Kai-pong, 27 anni, è stato arrestato in una stazione della metro lo scorso 12 giugno, in occasione dell'anniversario delle proteste del 2019. Indossava una maglietta con su scritto «Liberare Hong Kong è la rivoluzione dei nostri tempi». Sul viso aveva una mascherina con il grande slogan delle proteste del 2019 «Five demands, not one less». 5 richieste, non una di meno. Chu Kai-pong è stato condannato a 14 mesi di carcere per sedizione. Alle forze di polizia ha dichiarato di volere ravvivare nella mente della sua gente il ricordo delle proteste del 2019. Insieme a lui, altre 12 persone con le stesse accuse sono in attesa di processo. Qualcuno che ancora tenta la via del dissenso a Hong Kong c'è, ma gli spazi per farlo sono ormai ridotti ai minimi termini.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Come ogni giovedì c'è la nostra rubrica dedicata alla world music. Prima di sentire Marcello Lorrai, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Posta nell'Oceano Indiano, a circa 670 km ad est del Madagascar e a circa 170 km a sud-ovest dell'isola di Mauritius, l'isola della Réunion costituisce un dipartimento d'oltremare della Francia. All'anagrafe Anne Gaëlle Hoareau, Anne Hoareau è nata nel 1990 nella località di Tain Rouge, nel comune di Saint-Paul, il secondo per grandezza della Réunion, nell'arrondissement più occidentale dell'isola. Anne Hoareau ha imparato fin da bambina a suonare il pianoforte, l'organo e il flauto e a ballare. Una volta terminate le scuole ha lasciato la Réunion e ha passato 4 anni a Parigi e nel Quebec. Poi è tornata a Tain Rouge e, oltre a continuare a fare musica, ha cominciato a scrivere in creolo della Réunion poesie a carattere autobiografico, nel solco del Foncair, la poesia orale nella tradizione che alla Réunion è destinata a dare espressione alle emozioni, ai sentimenti, agli stati d'animo più importanti. Il termine deriva dal francese fond du cœur, profondo del cuore. Il Foncair è stato impiegato anche da alcuni cantanti réunionesi, in testa Daniel Varot, che dagli anni 70 è stato responsabile del grande rilancio e poi anche della popolarizzazione in Francia del Maloya, uno dei filoni fondamentali della musica popolare reunionese, nato come musica basata essenzialmente sulle percussioni e il canto e destinata al culto degli antenati, dagli schiavi arrivati dall'Africa e dal Madagascar, e che è stata poi probabilmente influenzata anche dalle musiche degli indiani portati alla Réunion in condizioni di lavoro forzato o servile. Nel corso del Novecento il Maloya rischiò di sparire perché fino agli anni 60 proibito dai francesi per le valenze anticoloniali e protestatarie che aveva assunto, e a salvarlo dall'estinzione fu il Partito Comunista della Réunion. La prima esibizione pubblica di un interprete di Maloya fu quella di Firmin Viry in occasione della fondazione del partito nel 59. Viry è stato l'artista che ha tenuto acceso il fuoco del Maloya. Nel 70 il giovane Varò, ignaro del Maloya, rimase folgorato da un concerto di Viry e Viry divenne il suo mentore. Poi il Maloya è diventato un elemento cruciale nella definizione di una nuova identità reunionese. Nel 2009 è stato iscritto nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità dell'UNESCO. Anne Warreau viene dal Maloya e ha avuto occasione anche di esibirsi in apertura dei concerti di Varò. Ma Bleu, il suo terzo album, pubblicato quest'anno dalla francese Bouddha, conferma una ricerca quanto mai personale. Con tratti folk, ma sofisticatamente contemporanea e spesso rarefatta, la musica è piena di pathos e di carattere, di sensibilità melodica e di atmosfere estremamente originali, piuttosto dark. Cruciale per il risultato, oltre all'eleganza di vocalist e di pianista di Warreau, è l'intelligenza del trombone di Teddy Doris in un essenziale quartetto completato dalle percussioni di Binot Warreau e dalle macchine di Brice Norois. Non si tratta affatto di un album identificabile come Maloya, che affiora a volte in forme non ovvie e musicalmente non è particolarmente associabile alla Réunion. Del Maloya Anne Warreau pare avere fatto tesoro soprattutto nel temperamento che mette nella musica e in una idea di musica che deve esprimere e non semplicemente intrattenere. Più che il Maloya c'è invece la lezione del Foncaire. I testi di Anne Warreau sono tutt'altro che banali e si capisce che per lei scrivere è stato un lavoro di elaborazione molto serio per superare un vissuto pesante di abusi durante l'infanzia da parte del padre, poi suicidatosi quando lei aveva 15 anni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.